Ben ritrovata Teresina e ben ritrovati ai nostri ascoltatori e ascoltatrici su Radio Blackout.
Ciao Riccardo, ben ritrovato anche a te, era tanto tempo che non ci trovavamo insieme, era una notte buia e tempestosa. Partiamo con poca sigla, diciamo, sì. Perché abbiamo i minuti contati, visto che già sono le 15:37, per cui facciamo un po' di sommario e cominciamo a entrare nel vivo.
Dunque, sommario, parliamo di spade, magia e donne.
Quindi mi dicevi, parliamo di fantasy al femminile quest'oggi.
Heroic fantasy, sword and sorcery, spade e magia, non fantasy, perché fantasy quando c'è la magia, qui ci sono spade e magia.
Allora, prima di entrare nel vivo, io come sempre do le comunicazioni di servizio, le coordinate per mettervi in contatto con noi, lo 011-2495-669 per fare gli squillini. E il 34666-73263 per eventuali messaggi con lo studio di regia. Come sempre trasmettiamo da Via Cecchi 21A, questo è Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza. Se vi dovete spostare dalla provincia di Torino e volete ascoltarci tramite lo streaming, o anche se ascoltate da Mirafiori, dove la modulazione di frequenza Blackout si sente malissimo, www.radioblackout.org/streaming. Tra l'altro il sito lo potete usare, oltre che per i contenuti vari e ricchissimi che vi si trovano, anche per cominciare ad accedere ai podcast di Era una notte buia e tempestosa, che già vi si trovano, che sono solo quelli delle due scorse settimane, ma che poco a poco saranno anche quelli del almeno dei mesi scorsi, da settembre fino ad oggi, poco a poco.
E di questo ti ringrazio, Teresina, a nome dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, quelli che non ci hanno sentito oppure hanno voglia di risentirci. Un mondo non come era o sarà, ma come dovrebbe essere, per fornire un buon racconto in cui tutti gli uomini sono forti, tutte le donne belle, tutti i problemi semplici e la vita un'avventura. In un mondo del genere, città scintillanti alzano le loro torri ingioiellate verso le stelle, maghi mormorano oscuri e sinistri malefici in spelonche sotterranee, spiriti maliziosi saltellano tra rovine dimenticate, mostri primordiali si aprono sentieri attraverso foreste intricate e il destino di interi reami in bilico sulle rame rosse di sangue di spade impugnate da eroi dalla forza e dal coraggio soprannaturali. Questa descrizione del genere heroic fantasy la dobbiamo allo scrittore Sprague de Camp, uno degli scrittori che furono ospitati dalle riviste Pulp, in particolare White Tail, insieme a Robert Erwin Howard, creatore di Conan il Barbaro, e a molti altri. E questa concezione del genere heroic fantasy, le torri ingioiellate, le spade insanguinate, le eroi invincibili, la prima cosa a cui molti pensano quando si parla di heroic fantasy sono quelle le immagini che hanno fatto pensare e credere e dire a molti che l'heroic fantasy è per definizione un genere di destra, perché rappresenta ed esalta una società aristocratica dove i valori che contano sono la forza e il coraggio, l'uomo forte e la donna sottomessa. Ma non è sempre stato così, e su questo non bisogna neanche aspettare fino a tempi recentissimi con Marion Zimmer Bradley, l'autrice di Le nebbie di Avalon, o di Morgan Llewellyn, l'autrice di I guerrieri del ramo rosso, ma fin dall'inizio del genere heroic fantasy ci sono state scrittrici donne che hanno creato bellissimi personaggi femminili, non solo per questo, ma anche perché hanno creato, sempre in mezzo a spade e magie, maghi, streghe, castelli, eccetera, però una concezione della società e dei rapporti tra uomo e donna e società in genere molto diversi, tutt'altro che aristocratico. Ed è quello che adesso cercheremo di vedere insieme, mi aiuto con l'antologia Mazzine d'eroina, eroine, abbastanza vecchio ma secondo me ancora molto bello, curato da Jessica Salmonson. Leggo sul retro di copertina che questa antologia, conseguita nel 1980 alla sesta convention mondiale del fantasy, il primo premio quale migliore antologia. questa antologia ho scelto un racconto, a mio giudizio. Il racconto è Cornac da battaglia e della scrittrice Gillian Fitzgerald. L'heroic fantasy può svolgersi in un mondo completamente fantasy in genere, in un mondo completamente inventato e diverso dal nostro, per esempio la saga del Signore degli Anelli o di Conan il Barbaro, oppure può svolgersi in un mondo, sia pure inventato, però che ha dei legami con la storia. Per esempio il ciclo di Re Artù e Cavaliere della Tavola Rotonda ha dei collegamenti sia pure rielaborati in modo fantasioso con la storia. Si colloca nel V secolo tra il declino dell'impero romano in Inghilterra e l'invasione sassone. Così anche per questo racconto, che è datato e localizzato. Si trova nei paesi del nord, nella guerra tra i vichinghi, che qui chiama danesi, e gli irlandesi. È in corso la guerra tra gli irlandesi e i vichinghi, che qui vengono chiamati danesi. Per porvi fine, il re degli irlandesi concede in sposa sua figlia Maeve al figlio del re dei vichinghi. La protagonista di questa storia è dunque Maeve, costretta a un matrimonio indesiderato per volere del padre e per il bene del suo popolo. La nuova condizione sarebbe comunque sopportabile, poiché il re dei vichinghi ammira e rispetta la nuora, non così suo figlio Harald, il marito di Maeve, arrogante e viziato, che non sopporta una moglie forte e indipendente.
Percorreva le sue tenute come un galletto, senza più preoccuparsi di nascondere il suo disgusto per la moglie. L'avrebbe rispedita a suo padre, ma secondo la legge avrebbe dovuto restituire anche la sua dote, poiché lei non aveva fatto nulla che gli permettesse di tenersi loro in caso di divorzio. Anche se era ansioso di liberarsi di lei, preferiva tenersi la sua ricchezza, sebbene ciò significasse la presenza costante di lei sotto il suo tetto. Non osava farle mancare nulla, né metterle le mani addosso, poiché questo le avrebbe dato il diritto di andarsene portando con sé i beni propri e tutti quelli che aveva ricevuto in dono al matrimonio. Lui conosceva bene le leggi e vi si atteneva alla lettera, anche se spesso ne violava lo spirito, vantandosi dei suoi tradimenti e facendola segno di scherno. Prima o poi il fiero orgoglio che ardeva dietro quella calma conquistata a fatica si sarebbe infiammato e lei gli avrebbe dato il destro per sbatterla fuori a calci nel sedere e liberarsi così per sempre di quella macilenta cornacchia. Nel frattempo mordeva il freno.
Questo era uno dei brani iniziali di Cornac da battaglia. Come avete notato, Gillian Fitzgerald conosce perfettamente gli usi matrimoniali e i rapporti tra l'uomo e la donna nel diritto vichingo, in questo caso, e danese e anche irlandese della sua epoca. Infatti, ci informa la curatrice dell'antologia Jessica Salmonson che Gillian ha avuto l'idea di questo racconto seguendo un corso all'università di letteratura, in cui il professore aveva detto che nella storia, soprattutto nella storia antica occidentale, era un corso incentrato sul codice d'onore. Le donne non hanno codice d'onore e lui per questo ha scritto questo racconto. Allora abbiamo lasciato Maeve, che è la vera protagonista di questo racconto, come sposa indesiderata in casa di Harald, il figlio primogenito del re dei vichinghi. Il re dei vichinghi comunque la ammira e la rispetta, ma purtroppo muore. Maeve ha imparato fin da bambina a maneggiare la spada, secondo l'uso del suo popolo, e continua a esercitarsi con l'aiuto del vecchio soldato Rolf. Per potersi esercitare con la spada, indossa pantaloni da uomo, cioè corti al ginocchio come usavano i vichinghi per essere liberi nei movimenti e nel combattimento e nella battaglia. Il re vichingo non ha nulla in contrario, ma infine muore. L'arrogante e viziato Harald diventa re a tutti gli effetti, poiché il primogenito Ingvar è lontano da molti mesi e di lui non si ha alcuna notizia. Maeve continua a esercitarsi, però di nascosto, perché Harald non ne vuole sapere. Nel brano che segue viene sorpresa da Harald. Con lui c'è mentre si sta vestita da uomo, addestrando con la spada. Con lui Con Hal che la sorprende, c'è il primogenito Ingvar che improvvisamente è tornato dopo tanto tempo a riprendere il posto che gli spetta nel regno dei danesi, con disappunto del giovane viziato. Vai Terry.
Le gonne sono un intralcio, mio signore, gli disse lei, calma, ma le scintille che lampeggiavano nei suoi occhi azzurri smentivano il tono mansueto. Non sono fatte per la scherma o per muoversi rapidamente. Perché non ci si aspetta che le donne si interessino a queste cose? Ecco perché loro portano le gonne e gli uomini no. Una vera donna non trova che una gonna sia un intralcio. Hai mai pensato che se le donne fossero state fatte per maneggiare una spada come gli uomini, non porterebbero gonne? A queste parole, l'uomo che gli gironzolava accanto scoppiò in una risata. Ammetto, fratello, che avvolgere le donne in lunghe vesti rende loro difficile maneggiare una spada con facilità. Ma ti concedo questo e niente di più. Se un'otre avesse tanti buchi quante ne ha la tua logica, si morirebbe di sete. E non mi hai ancora presentato tua moglie. E non lo farò finché non sarò in grado di comportarsi come una vera moglie. Harald divenne torvo sotto lo sguardo divertito di suo fratello. Era già un guaio che Ingvar fosse ritornato a reclamare l'eredità che Harald ormai considerava sua, ma che suo fratello lo trovasse ridicolo per il fatto che quella cagna snaturata avesse osato disobbedirgli, questo era troppo. Avrebbe dovuto darle una lezione e dallo stesso tempo costringere Ingvar a rispettarlo. «Dammi quella spada», ringhiò Avroth. «Mio signore, la spada, uomo, subito!» La prese e si rivolse a Maeve. «In guardia, donna!» Lei si avvicinò con un balzo. Non mise a segno neanche un colpo.
Vone da viaggi, rimartoloia.
Nella sua interessante introduzione, Jessica Amanda Salmonson ci ricorda che non è una regola assoluta che delle scrittrici donne creino dei bei personaggi femminili e degli scrittori fanno dei brutti personaggi femminili. Ci sono dei bellissimi personaggi femminili creati da scrittori uomini e brutti personaggi femminili creati da donne. Non è questo il caso. Leggiamo anche qualche brano della sua interessante traduzione. Molto è stato detto e scritto intorno al cosiddetto nuovo fenomeno di scrittori donne nell'ambito fantasy. Ricordiamo che questa introduzione è di 1990, 30 anni fa circa. Come pure il preteso nuovo talento di un manipolo di autori maschi. In realtà i tempi non sono cambiati di molto. Nella fantasy ci sono sempre state in prima linea delle autrici che abbastanza spesso scrivevano sulle amazzoni, come pure almeno alcuni uomini che erano in grado di scriverne in modo credibile. E Tasso il poeta pazzo ci ha dato Clorinda, che è inserita nella trama della Gerusalemme liberata come un personaggio allo zorro che attacca mentre si compie un'ingiustizia per salvare la vita a una giovane coppia. Si tratta di un'avventura epica, ricca di eventi soprannaturali e di eroismo. Molto prima, Virgilio nell'Eneide presentò Camilla. Camilla, come Clorinda, viaggiava in compagnia di un gruppo scelto di compagni d'arme, tutte donne fiere. L'Orlando Furioso di Ariosto ha tra i suoi personaggi due splendide guerriere, Bradamante e Marfisa, i cui ruoli sono essenziali per la trama e le cui gesta sono straordinarie. Ariosto introduce un'intera città di amazzoni che in buona parte sono piuttosto sgradevoli, secondo Salmons. Il personaggio di Bradamante della Piuma e dello Scudo Bianco fu ripreso da Spencer, ribattezzato Brito Mart, e mandato spavaldamente nel mondo di La Regina delle Fate. Ad esempio, dato che tra le molte ipotesi su chi ha davvero scritto l'Iliade e l'Odissea, cioè chi fosse veramente Omero, c'è anche l'ipotesi che l'autrice fosse una donna. Nell'Iliade e nell'Odissea i personaggi femminili sono piuttosto sgradevoli, si possono riassumere in due: Circe, la maga, e Penelope. Per cui nell'Iliade e l'Odissea, a parte le dee ovviamente, la donna si riduce a questi due stereotipi: la Circe o la maga cattiva o la moglie sottomessa. In questo caso vorrebbe dire che una scrittrice donna ha creato dei personaggi femminili sgradevoli. per dire che ci possono essere anche bei personaggi femminili creati da uomini. Ma torniamo a Maeve. Allora, la brutta figura che abbiamo visto, l'abbiamo lasciata, che la brutta figura induce Harald, suo marito, a offendere e denigrare Maeve tutti i giorni, che non può ripudiarla. Una notte, ubriaco, supera il limite, portando una delle sue occasionali amanti nel letto nuziale. Maeve ha sopportato di tutto fino a quel momento, ma adesso reagisce.
Maeve si alzò dal letto senza far caso al fatto che indossava solo la camicia. «Tu non porterai quella sgualdrina nel mio letto, te lo proibisco!» «Con quale diritto mi proibisci?» «Per la legge irlandese non puoi portare una concubina sotto il nostro tetto se io non sono d'accordo, ed io non lo sopporterò più, Harald, mai più! Per amore di pace ho pazientato per un anno, ma questo è troppo!» Tutta la furia che aveva tenuto sotto controllo in quei lunghi 14 mesi stava venendo fuori e mandando in frantumi la sua impassibilità. Con un'imprecazione indistinta, Harald spinse da parte Gunilla. La ragazza cadde contro il letto e lanciò uno strillo di dolore. «Finché sei mia moglie farei quello che io ti dico di fare. Adesso esci fuori di qui prima che...» «Gunilla, lasciaci!» disse Maeve in tono calmo alla ragazza. La serva girò lo sguardo dal padrone alla padrona e scoppiò in disperati singhiozzi da ubriaca. Maeve le si avvicinò e la prese per il braccio, aiutandola a rimettersi in piedi. «Smettila di frignare, ragazza, e vattene. Questa è una faccenda tra me e mio marito.» «Togliele le mani di dosso», ruggì Harald, e poiché Maeve non faceva ciò che le aveva ordinato, la colpì sulla guancia con violenza. Maeve vacillò per il colpo e Gunilla ricadde sul letto con nuovi lamenti. Maeve si mosse rapidamente verso i suoi abiti e trasse fuori dal fodero il pugnale che portava sempre con sé. «Non toccarmi un'altra volta, Harald, o ti ammazzo!»
Ingvard, il primogenito, tenta di difendere Maeve, ma nulla può contro la legge non può cambiare. Maeve è costretta ad andarsene. La legge a cui si appella Harald per cacciare di casa Maeve è quella che, secondo la quale un uomo ha diritto di ripudiare la moglie se questa si veste da uomo. E ci informa Gillian, la scrittrice, conoscitrice dei diritti delle leggi in tema matrimoniale dell'antica Irlanda, anche la donna ha il diritto di ripudiare l'uomo se questo si veste da donna. Ingvard ricorda che è da vili appellarsi a questa legge, perché questa legge è stata concepita per altre situazioni, non per questa situazione in cui si vestiva da uomo per addestrarsi alla spada, però la legge è legge. Maeve è costretta ad andarsene. Se tentasse di vendicare l'oltraggio subito, sarebbe di nuovo guerra tra i danesi a cui lei appartiene e gli Harald e gli irlandesi. E lo stesso se riferisse l'oltraggio, una volta tornata a casa, a suo padre e ai suoi fratelli. Cala la notte. Nel brano che adesso Terry ci leggerà, irrompe il magico. È una storia, abbiamo visto, storicamente e geograficamente collocata. Il magico irrompe all'improvviso, però il terreno è preparato, per cui non stona. Appare bene, stanca e triste, Maeve cerca rifugio in una grotta, dove vede incisa la sagoma di una cornacchia, l'uccello sacro di Morrigu, conosciuta anche come Morrigan, la dea della battaglia e della medicina. Maeve non ha dimenticato gli insegnamenti ricevuti da bambina e ritiene suo dovere compiere il rito e pronunciare la preghiera a Morrigu per ringraziarla dell'ospitalità nella grotta a lei consacrata, dove Maeve si ferma per riposarsi.
«Signora delle battaglie, regina dei fantasmi, chiedo la tua benedizione e spero che tu voglia accettare questa libagione in cambio della tua ospitalità. Versò l'idromele dorato sull'altare. Donami saggezza, signora, perché ne ho bisogno se voglio evitare una guerra. Sono una delle tue figlie, so combattere quanto gli uomini, ma qui le battaglie non sono necessarie. Non possono esserci gloria né onore, solo morti inutili. Uomini coraggiosi non devono morire perché due ragazzi testardi vogliono giocare ai guerrieri.» Detto ciò, alzò il fiasco e beve un sorso in onore della cornacchia da battaglia. «Possa il tuo nome vivere in eterno. Il vino e la lunga cavalcata l'avevano lasciata senza forze e si strinse nel mantello accanto al fuoco. Non intendeva dormire, ma solo riposarsi gli occhi e pensare a ciò che avrebbe fatto quando l'indomani avesse raggiunto la casa di suo padre. Ma forse si addormentò, perché quando riaprì gli occhi, accanto all'altare c'era una donna alta e autoritaria, avvolta in un mantello di piume nere come l'ala di un corvo, col cappuccio basso che ombreggiava un volto pallido e altero. In una delle forti mani teneva una lancia scintillante. «È da molto che una delle mie figlie non mi chieda aiuto. Di che cosa hai bisogno?» chiese la Morrigu con una voce fresca e limpida come la pioggia di primavera. Stupita, Maeve si alzò in piedi e si inchinò. «Io non so cosa dire, grande regina. Non so come rivolgermi a te. Parlami come ad una sorella. Hai guadagnato questo diritto». Tese la mano libera e toccò delicatamente la guancia gonfia e graffiata di Maeve. Al suo tocco il dolore cessò. «Chi ti ha fatto questo?»
Morrigu o Morrigan, signora delle battaglie, detta anche signora della luna, della notte e della medicina, è una delle dee più venerate delle popolazioni celtiche e non solo delle popolazioni celtiche. Il suo equivalente nella cultura greco-romana è Artemide, che anche Artemide non a caso è una dea cacciatrice, quindi in stretto contatto con la natura, ed è anche la dea della luna, la protettrice delle partorienti e della natura selvaggia e libera e selvaggia, in contrapposizione a Venere e Afrodite, che oltre a essere la dea dell'amore è anche la dea dei giardini, ovvero della natura domesticata. Tornando al nostro mondo celtico che la scrittrice Gillian ha rievocato, Morrigu o Morrigan, signora delle battaglie, ascolta il racconto di Maeve, la nostra protagonista, e le suggerisce un modo per vendicare l'oltraggio senza uccidere nessuno e senza far scoppiare la guerra. Le presta il suo mantello. Il mantello rende invisibili, e non a caso Morrigu è detta anche signora dei fantasmi. Con questo mantello che la rende invisibile, Maeve può tornare nel castello dei danesi senza che nessuno la veda. Raggiunge quella che era stata la sua camera da letto, dove trova il suo ex marito, il giovane viziato, arrogante e prepotente, addormentato, ubriaco. Senza farsi vedere lo spoglia completamente, lo lega e, nudo e legato, lo porta nel salone delle mense e lo butta in mezzo agli altri uomini che stanno banchettando, nudo e legato, dopo avergli impresso con la pietra sacra che gli ha dato Morrigu il marchio della codardia sul petto. E quindi, senza averlo ucciso, però Harald viene ridicolizzato davanti a tutti i suoi pari come meritava. Dopo aver eseguito la sua vendetta, però, Maeve non se ne va subito, si toglie il mantello, quindi ridiventa visibile, si rivela agli uomini che sono riuniti in consesso al banchetto, e tra essi c'è Ingvar, il fratello maggiore, che abbiamo visto ben più saggio e ragionevole, e spiega a Ingvar, stupito e sconcertato da quello che ha visto, perché ha fatto quello che ha fatto. Vediamo come reagisce Ingvar, il fratello maggiore e re.
Ingvar ascoltò il rispettoso silenzio ed annuì nell'udire gli ordini della dea. «Avete fatto solo ciò che meritava. Non vi trovo colpa e non vedo il bisogno di vendicare mio fratello. Inoltre», disse sorridendo, «non ho alcun desiderio di provocare la rabbia della vostra dea. Se è formidabile come sua figlia, sarebbe un nemico terribile. Il mio onore è soddisfatto. Adesso posso ritornare da mio padre», sostenne con fermezza lo sguardo di Ingvar. «Non ci saranno guerre tra i nostri popoli per questo. Ingvar si alzò in piedi. Fermatevi per questa notte, signora. Domani mattina i miei uomini riuniranno i vostri beni, porterete a casa il dono della prima notte ed un conveniente risarcimento. Mio fratello vi dette tutto ciò. Farò in modo che raggiungiate vostro padre sana e salva e vorrei che gli presentaste le mie scuse.
L'oltraggio è vendicato e non c'è guerra. Non ci sarà guerra, ma Eve rise e fu una risata piena e calda. Non sono la Valchiria che pensate, sono solo una figlia della cornacchia da battaglia. Non voglio una moglie docile, perché Ingvar la vorrebbe magari anche come moglie. La siede nuda senza un mantello. Io per fratello uno sciocco, ho bisogno di una moglie che combatta al mio fianco. Ma lei si schermisce, vedremo. Anzi, qui ci dà un'altra notizia sugli usi matrimoniali irlandesi. Allora rimango, ma questa volta mi sposerò soltanto secondo la legge irlandese. Avremo un anno di tempo prima di essere definitivamente legati. Hai avuto solo pochi giorni per conoscermi. Puoi scoprire che non ti piaccio o posso farlo io. Ingvar riconosce questa logica e dice: sarà come vuoi. Per quanto riguarda Ara, lanciò un'occhiata al corpo supino di suo fratello. Lasciò il mio pugnale sul tavolo. Fratello, prendilo e liberati tu stesso. Potrai usarlo per riflettere sui molti modi in cui hai gettato fango su questa casa.